con la figura della Samaritana noi abbiamo meditato un po' sulla chiamata di Gesù a vivere la sua vita, a partecipare della vita trinitaria che è rivolta a tutti, anche a questa donna che così diventa apostolo, e possiamo vedere in lei le immagini di tutti coloro che vengono convertiti dal primo annuncio e ricevono il battesimo da adulti, per esempio. E quindi anche nell'incontro con Gesù cambia la sua vita. Nell'altra donna che troviamo poi nel Vangelo di San Giovanni, che è la donna sorpresa in adulterio, l'altro racconto, l'altro dialogo, anche se la donna non dice nulla, l'altro episodio di incontro, diciamo così, personale, tu per tu, tra una donna e Gesù, che troviamo nel Vangelo di Giovanni, possiamo leggerlo tenendo presente quello che accade anche ai battezzati, cioè quello, anche se questa donna non era battezzata, evidentemente, ma per la nostra situazione, ecco, il rapporto con il peccato che avviene anche dopo l'incontro con Gesù, dopo il battesimo. I nostri primi fratelli nella fede hanno avuto un grosso problema con questa realtà, no? E hanno avuto anche degli atteggiamenti rispetto a quelli che oggi la Chiesa ha, ispirata da Dio, di grande egoismo, no? Alcuni peccati che potevano essere perdonati una volta sola nella vita. E un segno di questo rigorismo, di questa, ecco, che c'era anche nell'ambito della Chiesa, è proprio il fatto che questo stesso brano, il Vangelo dell'Adultera, ha avuto una storia travagliata, è stato rifiutato in molte comunità, non è stato, è stato espunto dai Vangeli, tanto che qualche studioso pensa addirittura che la sua collocazione originaria sia addirittura nel Vangelo di San Luca, da un'altra parte, insomma. Però noi, ringraziando il Signore, possiamo dire che, e ringraziando anche il Concilio di Trento che ha considerato ormai canonico questo testo e allora lo contempliamo, sì, nel Vangelo di Giovanni, e si vede che loro pensavano che forse questo brano poteva incoraggiare a compiere adulteri, no? Le donne in particolare, perché lì gli uomini non compaiono se non con la veste dei lapidatori, no? Quindi ringraziamo Dio, ringraziamo lo Spirito Santo che illumina la Chiesa lungo tutto il suo cammino, ringraziamo il Concilio di Trento e ringraziamo anche il Magistero recente della Chiesa che sorprendentemente si sofferma volentieri su questo testo. Per esempio intanto lo rileggiamo. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». E l'ultima espressione del Magistero che parla di questo brano è «Misericordia et misera», parte proprio da lì il Papa. Ma quello che vi stavo per dire è che Giovanni Paolo II, nelle Mulieris Dignitatem, dopo aver fatto una panoramica ampia delle donne che compaiono nel Vangelo, però poi quando deve scegliere un testo su cui soffermarsi sceglie questo. E diceva così Giovanni Paolo II: Gesù entra nella situazione concreta e storica della donna, situazione che è gravata dall'eredità del peccato. Questa eredità si esprime tra l'altro nel costume che discrimina la donna in favore dell'uomo ed è radicata anche dentro di lei. Da questo punto di vista, l'episodio della donna sorpresa in adulterio sembra essere particolarmente eloquente. Alla fine Gesù le dice: non peccare più, ma prima egli provoca la consapevolezza del peccato negli uomini che l'accusano per lapidarla, manifestando così quella sua profonda capacità di vedere, secondo verità, le coscienze e le opere umane. Gesù sembra dire agli accusatori: questa donna con tutto il suo peccato non è forse anche, prima di tutto, una conferma delle vostre trasgressioni, della vostra ingiustizia maschile e dei vostri abusi? E questa è una verità valida per tutto il genere umano. Il fatto riportato nel Vangelo di Giovanni si può ripresentare in innumerevoli situazioni analoghe in ogni epoca della storia. Una donna viene lasciata sola e esposta all'opinione pubblica con il suo peccato, mentre dietro questo suo peccato si cela un uomo come peccatore, colpevole per il peccato altrui, anzi corresponsabile di esso. Eppure il suo peccato sfugge all'attenzione, passa sotto silenzio, appare non responsabile per il peccato altrui. A volte si fa addirittura accusatore, come nel caso descritto, dimentico del proprio peccato. E così via, no? Cioè, è un brano molto bello, il numero 14 della Mulieris Dignitatem, che va nella linea della riflessione di questa discriminazione tra l'uomo e la donna, che sicuramente questo testo del Papa Giovanni Paolo II è stato a suo tempo rivoluzionario e anche apprezzato dal mondo culturale delle femministe, e sicuramente ha fatto un sacco, un bene immenso, no? E allora, d'altra parte, invece, recentemente il Papa invece lo prende questo, il Papa Francesco, questo testo, insieme a quello della donna peccatrice di San Luca, capitolo 7, come esempi della misericordia del Signore, per portare la Chiesa a vivere il tempo della misericordia dopo l'anno, e adesso comincia il tempo. E questa pagina del Vangelo può essere a buon diritto assunta come icona di quanto abbiamo celebrato nell'anno santo, un tempo ricco di misericordia, la quale chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle nostre comunità. La misericordia infatti non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo, Tutto si rivela nella misericordia, tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre. Una donna e Gesù si sono incontrati, lei adultera e secondo la legge giudicata passibile di lapidazione. Lui, che con la sua predicazione del dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha riportato la legge mosaica al suo genuino intento originario. Al centro non c'è la legge e la giustizia legale, ma l'amore di Dio che sa leggere nel cuore di ogni persona per comprenderne il desiderio più nascosto e che deve avere il primato su tutto. In questo racconto evangelico tuttavia non si incontrano il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore. Vi ha trovato il desiderio di essere capita, perdonata, liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell'amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio che vuol lasciare emergere la voce di Dio nelle coscienze sia della donna sia dei suoi accusatori, i quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno, e dopo quel silenzio Gesù dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanche io ti condanno, vai d'ora in poi non peccare più. In questo modo l'aiuta a guardare il futuro con speranza, ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita. D'ora in avanti, se lo verrà, potrà camminare nella carità. Una volta che si è rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata dall'amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente. E come tanti brani del Vangelo, in particolare del Vangelo di San Giovanni, questo testo si presta a molti modi di lettura, a molti modi di orazione. E noi possiamo guardare in particolare Gesù e anche per cercare di vivere i suoi stessi sentimenti, di vivere la sua stessa attenzione nei confronti di questa donna. Questo è quello che a noi interessa più di tutto, no? Così come possiamo metterci nei panni della donna, considerandoci peccatori e fare la sua stessa esperienza dell'incontro liberante con l'amore di Gesù che salva, e anche in quei casi, o forse soprattutto in quei casi, nei quali possiamo anche noi avere l'esperienza di essere circondati da accusatori. E forse poi possiamo fare anche l'esercizio, anche se è un po' più faticoso, di metterci nei panni degli accusatori, superando un po' la dinamica uomo-donna, che è molto importante, è molto presente, ma tenendo presente che tutti noi possiamo appunto anche nei casi più diversi, no, erigerci ad accusatori, a lapidatori, perlomeno con il giudizio, con, anche se solo interiore, con la condanna interiore, no? E anche se è vero che il peccato va considerato tale, va condannato mentre salviamo il peccatore, no? Quindi è giusto indignarsi per il male, no? però questo discrimine a volte è labile ed è molto facile cadere nella condanna della persona, nell'etichettatura di una persona, nel non darle una possibilità, a volte anche nel non ascoltarla, nel non volerla ascoltare, nel non avere il coraggio di parlarne con lei, di chiedere a lei come vede quella cosa, no? Quella cosa che... o anche arrivare, ecco, e poi nell'ambito di questo dialogo arrivare noi anche a dire il nostro pensiero, no? Su quell'azione, su quel pensiero, su quella parola, su quelle realtà che a nostro avviso vanno cambiate, sulla quale bisogna convertirsi per seguire Cristo e identificarsi con Lui. Quindi anche i lapidatori possono essere per noi esemplari, cioè per noi ci possiamo identificare con loro per riconoscere che a volte facciamo i lapidatori o i castigatori o i giudicanti, e altre volte e anche per riconoscere che comunque hanno avuto il valore di rientrare un po' in se stessi grazie al silenzio di Gesù, grazie al tuo scrivere per terra questa immagine misteriosa, no? E commentata in mille modi diversi, no, mille forse no, comunque io mi sono inventato, ma non sono certo l'unico che scrive qualche frase della scrittura e tipo, ecco, misericordia voglio, non sacrificio, oppure voglio, non voglio la morte del peccatore ma che si converte viva, e altri hanno detto per esempio che, ecco, hanno fatto notare che il dito di Dio è il dito che scrive le tavole della legge sulla pietra, le tavole di Mosè. E in questo caso le scrive sulla terra, che è la materia di cui è fatto l'uomo, con l'idea, ecco, come un gesto che fa capire che lui vuole scrivere questa legge nel nostro cuore. C'è bisogno di un cuore di carne per comprendere in profondità la legge del Signore. Grazie a questo silenzio, grazie a questa scrittura, grazie a questa chinarsi, io mi sono immaginato che questa donna fosse gettata per terra col disprezzo di questi personaggi e anche la sua pena, no? Invece altri commentatori pensano non c'è, che sta in piedi, quindi Gesù chinandosi in qualche modo è come se si inchinasse anche davanti a lei, e sicuramente, ecco, vedete, anche il Papa dice, molti dicono che la guarda negli occhi, cioè alla fine le restituisce tutta la dignità della sua persona e tutta la comprensione anche del fatto che molto spesso il peccato appunto è causato da tante circostanze, anche di fragilità. Per questo solo Dio giudica. Io vorrei chiedere al Signore questa grazia di accorgermi quando ho la tentazione di giudicare io il cuore delle persone. È impossibile, solo Dio legge nel cuore, solo Dio vede nel cuore. Meno male che è così, no? E allora in questo modo andiamo anche sereni al giudizio finale, no? E porgiamo noi stessi a Gesù che perdona nella confessione, ecco, porgiamo la nostra vita tutta intera. E quindi anche da questi personaggi possiamo imparare. Loro rientrano in se stessi e si rendono conto che loro stessi hanno peccato. Anzi, probabilmente questo meccanismo nasceva dal fatto che erano così convinti in quell'ambito culturale che il peccato dovesse essere castigato da Dio materialmente, esteriormente, no? Vi ricordate, no, quando dicono, ma quelli che sono morti sotto la torre che è caduta o che sono stati uccisi da Pilato, pensavano che fossero particolarmente peccatori, oppure il cieco, no? Se ha peccato lui o i suoi genitori. E tant'è vero che poi loro, molti di loro vivevano nell'angoscia di dire: qua prima o poi mi arriva il castigo di Dio. E forse ciascuno di loro aveva dentro di sé chissà quanti peccati per i quali temeva di essere castigato da Dio in vita, no? E forse in qualche modo facevano, è il meccanismo del capro espiatorio, no? Scatenando la loro ira su questa poveretta. E io mi sono immaginato che una donna, perché il Vangelo dice una donna, poi un commentatore dice: ma siccome in realtà si era sposata, la pena era diversa, la pena di morte era diversa, allora forse era una ragazzina. In ogni caso la consideravano come, cioè buttavano addosso a lei il loro peccato, come facevano col capro, e senza riuscirci mai. Invece l'unico salvatore è Gesù Cristo, l'unico salvatore dal peccato. E meno male che è lui, con questo atteggiamento con cui ci ama, è come se, ecco, come Sant'Ambrogio, veramente un personaggio molto interessante, da cui mi ricordo sempre quella sua frase dell'Hexameron, qui dice: il settimo giorno finalmente Dio riposò, perché dopo aver creato l'uomo e la donna finalmente ha avuto qualcuno a cui perdonare i peccati. Si poteva riposare nel perdono dei peccati, perché in effetti perdonare è un atto d'amore. Noi ne facciamo l'esperienza quando perdoniamo. Ci rendiamo conto che è un atto d'amore. Il predicatore, quello che ha predicato al Papa l'anno scorso, Hermes Ronchi, ha fatto una meditazione tutta su questo episodio. Quindi vuol dire che il Papa ha fatto bene gli esercizi spirituali, poi ecco, ne ha tirato fuori tante cose. E in effetti lui cita una frase di Sant'Ambrogio, pure impressionante. Dice: Sant'Ambrogio ha un'espressione che mi piace tanto e che tanto mi aiuta. Dove c'è la misericordia, lì c'è Dio. Dove c'è rigore e severità, forse ci sono i ministri di Dio, ma Dio non c'è. Sicuramente queste cose piacciono molto al Papa, che non perde occasione per bastonare i sacerdoti, la dogana dei preti, no? Dice lui, che fanno penare appunto i poveri penitenti. L'anno scorso lui anzi, adesso l'hanno dicito quella dell'anno scorso, ma recentemente, parlando con i gesuiti a braccio sulle loro domande, ha detto che è preoccupato perché in vari seminari sta tornando una tendenza a formare i futuri sacerdoti in modo che si applica al penitente la legge generale senza discernimento. E lui è molto preoccupato di questo, perché non è, secondo lui, non è secondo il volere di Dio e il senso, per esempio, secondo questo testo del Vangelo, no? Qui ti fanno danno, no? I confessori che applicano tout court la legge generale, il principio generale studiato peraltro chissà su quali libri, chissà su quali libri. E quindi il Papa, per esempio, l'anno scorso, in giugno, predicando qui a Roma il ritiro ai preti, le tre meditazioni nelle tre basiliche, diceva, tornava anche lui, anche su questo brano, diceva: Mi commuove sempre il passo, è un testo proprio trascritto, quindi è un testo parlato. No? Mi commuove sempre il passo del Signore con la donna adultera, come quando non la condannò il Signore mancò rispetto alla legge, in quel punto sul quale gli chiedevano di pronunciarsi. Bisogna lapidarla o no? Non si pronunciò, non applicò la legge, fece finta di non capire. Anche in questo il Signore è un maestro per tutti noi. E in quel momento tiro fuori un'altra cosa. Iniziò così un processo nel cuore della donna che aveva bisogno di queste parole: neanch'io ti condanno. Pensate in che misura queste parole di Gesù possono guarire, applicate bene, meditate, le varie forme di colpevolizzazione, di autocolpevolizzazione. Tendendole la mano la fece alzare, ecco, vedi che anche il Papa la pensa messa per terra, siamo d'accordo. E questo le permise di incontrarsi con uno sguardo pieno di dolcezza che le cambiò il cuore. Magari ha letto il mio libro, chi lo sa. Gliel'avevo fatto avere, ma insomma, tra migliaia e migliaia di libri che riceve. Il Signore tende la mano alla figlia di Giaia. Ecco, poi anche questo piace molto a me. Ci capiamo molto bene col Papa. Cioè, il prendere per mano di Gesù, no? Quindi, ma questo. E, a questa peccatrice, alzati. Il Signore ci rimette proprio come Dio ha voluto che l'uomo stia in piedi, alzato, mai per terra. A volte mi dà un misto di... Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito di più del suo commento. A volte mi dà un misto di pena e di indignazione quando qualcuno, saranno colleghi miei, no? Perché non è... si premura di spiegare l'ultima raccomandazione, il non peccare più, e utilizza questa frase per difendere Gesù e che non rimanga il fatto che si è scavalcata la legge. Penso che le parole che usa il Signore sono tutt'uno con le sue azioni. Il fatto di chinarsi a scrivere per terra due volte, creando una pausa prima di ciò che dice a quelli che vogliono lapidare la donna e prima di ciò che dice a lei, ci parla di un tempo che il Signore si prende per giudicare e perdonare. Un tempo che rimanda ciascuno alla propria interiorità e fa sì che quelli che giudicano si ritirino. Nel suo dialogo con la donna il Signore apre altri spazi. Uno è lo spazio della non condanna. Il Vangelo insiste su questo spazio che è rimasto libero. Ci colloca nello sguardo di Gesù e ci dice che non vede nessuno intorno ma solo la donna. E poi Gesù stesso fa guardare intorno alla donna con la domanda: dove sono quelli che ti classificavano? La parola è importante perché dice di ciò che tanto rifiutiamo, con il fatto che ci etichettino, ci facciano una caricatura. Una volta che la fa guardare quello spazio libero dal giudizio altrui, le dice che nemmeno lui lo invade con le sue pietre. Neanch'io ti condanno. E in quel momento stesso le apre un altro spazio libero. Vai d'ora in poi, non peccare più. Il comandamento si dà per l'avvenire. Fa sempre così Gesù, eh? I comandamenti li cita per l'avvenire. Non li cita mai per dire: vediamo un po' quanto hai peccato. Avete notato, no? Non fa mai Gesù queste domande. Prende il peccatore con tutta la sua vita e lo perdona così com'è. Piuttosto è col giovane ricco e gli dice: se vuoi fare queste cose, fai queste cose. In quel momento stesso le apre un altro spazio libero. Va e d'ora in poi non peccare più. Il comandamento si dà per l'avvenire, per aiutare ad andare, per camminare nell'amore. Questa è la delicatezza della misericordia, che guarda con pietà il passato e incoraggia per il futuro. Noi tutti desideriamo avere ce l'abbiamo perché siamo identificati con Cristo, l'anima sacerdotale di cui parlava nostro padre per le persone dell'opera, ma si può applicare a tutti i cristiani, il cuore sacerdotale. E quindi anche noi possiamo imparare da Gesù questa delicatezza della misericordia che guarda con pietà il passato e incoraggia per il futuro. Questo non peccare più non è qualcosa di ovvio. Il Signore lo dice insieme con lei. Lo dice insieme con lei, anche questo è finissimo, è profondissimo, è bellissimo. Non lo dice lui e lei contro di lei, come no? Ma lo dice insieme con lei. L'aiuta ad esprimere in parole ciò che lei stessa sente. Quel no libero al peccato che è come il sì di Maria alla grazia. Il no viene detto in relazione alla radice del peccato di ciascuno. Il non peccare non si riferisce solo all'aspetto morale, io credo, ma a un tipo di peccato che non la lascia fare la sua vita. Bene. E poi, fra l'altro, in quella stessa meditazione più avanti, faceva l'esempio di un sacerdote, che un cardinale della curia, che io pensavo fosse molto rigido, invece quando va un penitente che aveva un peccato che gli dava vergogna a dire, cominciava con una parola o due, subito capiva di che cosa si trattava e diceva: vada avanti, ho capito. E lo fermava perché aveva capito. Questa è delicatezza, ma quei confessori, perdonatemi, che domandano e domandano, ma dimmi per favore, ma tu hai bisogno di tanti dettagli per perdonare oppure ti stai facendo il film? Quel cardinale mi ha edificato tanto. La completezza della confessione non è una questione matematica, quante volte, come, dove. A volte la vergogna si nasconde più davanti al numero che davanti al peccato stesso. Ma per questo bisogna lasciarsi commuovere dinanzi alla situazione della gente, che a volte è un miscuglio di cose, di malattia, di peccato, di condizionamenti impossibili da superare. Come Gesù che si commuoveva vedendo la gente, lo sentiva nelle viscere, nelle budella, e perciò guariva anche se l'altro non lo chiedeva bene, come quel lebbroso o girava intorno come la samaritana. Beh, questo per vedere come questo brano del Vangelo ispira anche l'insegnamento del Papa, dei Papi, no? Recenti, e noi ci possiamo mettere al posto della donna e sentire lo sguardo di Gesù che ci ama infinitamente, che ci perdona, che ci ricostruisce totalmente, che ci rifonda, che ci ricrea. È tutto dimenticato, è tutto rifatto, è tutto nuovo e siamo una nuova creatura in Lui. E poi ci mettiamo nei panni di Gesù per avere questo atteggiamento nei confronti di tutti i vicini, le persone vicine che magari dalle quali a volte pretendiamo più santità perché dovrebbero, no? Oppure quelli lontani, quelli molto lontani, che magari abbiamo la tendenza a tenere lontani perché ci fa un po' paura la loro differenza profonda di cultura, anche di cultura religiosa, di vita, di fede praticata o non praticata, ma ascoltiamo Gesù e guardiamo Lui che ci incoraggia ad andare da tutti con il suo infinito amore.